Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te.
Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, liturgia della parola densa, ricca di messaggio, con il quale il Signore vuole plasmare il nostro cuore. Vediamo lettura per lettura qualcosa che possa animarci all'amore. Innanzitutto la prima lettura, questi Atti degli Apostoli che ci accompagnano nel tempo pasquale insieme con la lettura dell'Apocalisse di Giovanni. Siamo in un momento bello, la Chiesa si espande e Paolo e Barnaba partono dopo che la comunità di Antiochia ha pregato su di loro e vanno a annunciare il Vangelo, fondano delle chiese e poi ritornano. E che cosa fanno? Radunano la chiesa e raccontano quello che hanno operato, o meglio, raccontano quello che il Signore ha operato attraverso le loro persone fragili, umane, ma che si sono rese disponibili, e raccontano dei miracoli, raccontano delle persone che si sono convertite e rendono partecipi quindi la Chiesa di Antiochia. Ma chi è la Chiesa? Erano tutti coloro che credevano, si sono radunati, si radunavano e ascoltare il racconto. Questa è la Chiesa. Questa è una dimensione che forse ci manca della Chiesa, che dobbiamo riscoprirla, questa dimensione di coinvolgimento nell'opera dell'evangelizzazione. Era bello quando ero parroco, il giornalino della parrocchia, che era un modo per condividere quello che facevamo, perché gli altri si interessassero, perché gli altri pregassero. Ed era bello quando tu andavi in qualche famiglia, soprattutto di malati, e lo trovavi lì. E la persona ti dice: sa padre, ho letto di questa vostra iniziativa, sto pregando per questo. Persone interessate. Poveri noi se abbiamo una dimensione del nostro amore a Gesù tutto intimistico tra me e Lui, e non c'è questo aspetto vivace, vitale della Chiesa. Chiediamo proprio che possiamo approfondire esistenzialmente nella nostra vita, partecipando con più amore, con più entusiasmo a quelle realtà ecclesiali nelle quali siamo coinvolti o che aspettano un nostro coinvolgimento, prima tra tutte la parrocchia. Il Salmo è il Salmo della tenerezza di Dio, il Salmo 144. Dove si dice proprio: la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Che cos'è la tenerezza? È l'amore che vuole, che ama e chiede ricambio, non impone, ma invita. L'amore che ama invitando all'amore. E c'è un passo molto bello del dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena, dove il Padre Eterno dice: io faccio tutto per amore e continuamente opero cose per gli uomini, per amore, ma loro non se ne accorgono. Anzi, non solo non se ne accorgono, ma non capiscono l'amore con cui io le amo. Non lo capiscono. Che il Signore ci dia e che la Vergine ci ottenga di poter percepire, capire, discernere questo amore con cui il Signore riempie la nostra vita, il cui primo atto è la nostra stessa esistenza. Chiediamo proprio questo, di accorgerci di questo amore. Voi massaie, voi mamme di casa, che tanto spesso amate con tanto sacrificio, il Signore vi rende partecipe di questo suo dolore, perché il vostro sacrificio troppo spesso non è riconosciuto, non è atteso, non è ricambiato. Questo è il dolore di Dio, che ci ama con infinito amore, ma questo amore è distrattamente disatteso. Per questo i santi sono stati coloro che hanno voluto scuotere l'umanità e hanno voluto gridare, come Santa Maria Maddalena dei Pazzi che suonava le campane. Dice: riconoscete l'amore di Dio, l'amore non è amato e aspetta il tuo cuore per sentire il tuo amore. Poi c'è la lettera di la seconda lettura dell'Apocalisse di Giovanni, in cui ha ripetuto una frase che ha detto anche domenica scorsa. Significa che Giovanni ci teneva che entrasse nel nostro cuore questo concetto: il Dio che asciuga le nostre lacrime. E come vi dicevo domenica scorsa, noi crediamo in un Dio che raccoglie le nostre lacrime, che le scrive nel suo cuore e che vuole solo consolarci. E in questo contesto c'è questa frase forte che Giovanni ci dice, che Dio dice, che il Signore dice attraverso questo scritto di Giovanni, in cui Giovanni ci mostra la Gerusalemme del cielo che scende come una sposa adorna per il suo sposo la casa di Dio, la tenda dove Dio abita in mezzo a loro, tutte realtà che sono significate dalla Chiesa e che sono applicabili al cuore di ciascuno di noi, che può leggere ognuna di queste frasi come diretta a sé, perché ciascuno di noi è inserito nella Chiesa come membro vivo e ciascuno di noi è già adesso questo nuovo cielo, questa nuova terra dove Dio vuole abitare. Che bello! Ci avete mai pensato? Quando noi diciamo il Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, ma cosa pensiamo quando diciamo che sei nei cieli? Un Dio lontano? Oh! La consapevolezza che quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, quel cielo è il mio cuore, quel cielo è la mia anima, perché lì Lui abita. E appunto perché Lui ci abita, Lui fa nuovo sempre tutto e ci rinnova in continuazione. Che bella quella frase con cui conclude il brano di oggi: io faccio nuovo tutto. Ecco la domenica, il senso della domenica, la pesantezza di 7 giorni, il travaglio di 7 giorni, la fatica di 7 giorni, in cui ci sentiamo impolverati, invecchiati, appesantiti, entriamo in contatto con Lui, e ogni volta che veramente ci incontriamo con Lui, ma in modo particolare nella Santa Comunione, Lui ci rigenera, Lui ci fa nuovi, continuamente nuovi. Questa è la bellezza di un incontro con il Signore che fa nuovo ogni cosa. E infine questa pagina del Vangelo, queste poche righe del Vangelo di Giovanni, ma così ricche, che avrebbero bisogno di una lunga omelia a sé, ma ve la risparmio. Innanzitutto, quando Giuda esce dal cenacolo, il Signore che dice: il Figlio dell'uomo è stato glorificato, entra il tema della gloria. O meglio, Gesù riprende il tema della gloria, perché se voi andate al capitolo 12, Gesù parla della sua gloria. Dice: il Figlio dell'uomo sta per essere glorificato. Si ode una voce dal cielo, dice: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Che cos'è questa gloria? È un tema che attraversa tutta la Bibbia, la gloria di Dio. Mosè voleva vedere la gloria di Dio, perché il suo incontro era lì nella nube, lo vedeva nella nube, lui lo voleva vedere dal vivo, il desiderio di Dio, il desiderio dell'uomo di vedere Dio. La gloria di Dio che nel Vecchio Testamento si manifestava sulla cima del monte con fulmini, tuoni, lampi, terremoto, dove Dio voleva far capire la sua trascendenza, la sua onnipotenza, la sua forza. Questo uomo, questo bambino, questo figlio di Maria possiede tutta questa gloria, ma la manifesta in un modo diverso. La manifesta in un modo diverso. L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Ora il Figlio dell'uomo sta per essere glorificato. Dov'è la gloria di Dio in Gesù? Eccolo lì. Quella è la gloria di Dio. Martoriato, sputacchiato, deriso, abbandonato, spogliato. Quella è la gloria di Dio. Ma la devi saper riconoscere. Per il mondo è fallimento, per il cristiano è amore che esplode, la vera gloria di Dio. E quando tu riconosci in Lui, nel crocifisso risorto, riconosci la gloria di Dio, allora tu diventi la gloria di Dio. Come dirà Sant'Ireneo, l'uomo vivente è la gloria di Dio. E in questo contesto dell'ultima cena, in cui Gesù dice questa frase, dirà poi quelle parole che abbiamo ascoltato: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. Sembrerebbe un comandamento antico. Già nel Vecchio Testamento era assegnato, era chiaro, era preciso questo comandamento, no? Di amare il Signore e amare il prossimo. E una lettura superficiale di questa frase potrebbe farcela apparire come una ripetizione di un invito all'amore universale, e molto spesso viene letta così. Come dire, qui Gesù nell'ultima cena, consegnandoci l'Eucarestia, ci ha invitato all'amore universale. Dovete amare tutti. Non è esatto. No che non è vero, non è esatto. Qui nell'Eucarestia il Signore Gesù non sta semplicemente rinnovando il comandamento antico, se ne sta dando uno nuovo. E allora due considerazioni flash. Dove sta la novità di questo comandamento di Gesù? Sta nel come. Noi non siamo più il popolo dei 10 comandamenti, non perché i 10 comandamenti sono superati, no, ma perché noi li viviamo come Gesù. E Gesù è andato oltre i 10 comandamenti, perché i 10 comandamenti imponevano solo di non fare del male al prossimo, ma Gesù ti porta oltre. Non ti dice non dar fastidio al prossimo, ti dice qualcosa di più: amalo come io l'ho amato, perdonandolo, servendo, dando la vita per loro. Quindi prima considerazione, questo come che mi appartiene, mi fa cristiano, perché se io non vivo questo come, non sono cristiano. Quando vado a confessarmi, non è solo che devo confessare, non ho fatto questo, non ho fatto, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho infranto questo comandamento, ho infranto quell'altro comandamento. La domanda più forte e penetrante che io devo farmi è: ho vissuto come Gesù? È stato davanti al mio cuore, davanti alla mia anima, davanti ai miei occhi, c'è stato Gesù? E voi vedete che se questo Gesù è un illustre sconosciuto, perché io non ho dimestichezza con il Vangelo, perché io non lo medico mai, non mi fermo mai, allora voi vedete che questo mio essere cristiano è tutto da rifare dalle fondamenta. Seconda considerazione dello specifico di questo comandamento nuovo, che non è un comandamento universale. Sì, chi è con Gesù amerà tutti, ma quando Gesù dice amatevi gli uni gli altri, non sta dicendo amate tutti, no, sta dicendo qualcosa di più particolare, di più preciso. Lo sta dicendo nell'ambito dell'Eucaristia che aveva per la prima volta celebrato e istituito con loro. Aveva spezzato il pane, lo aveva consegnato loro. Voi che avete mangiato questo pane, voi che vi siete nutriti di me, voi dovete vivere tra voi un amore diverso. Questa è l'agape, l'amore tra i cristiani, che è un qualcosa di straordinario. Vedete, carissimi fratelli e sorelle, se noi vivessimo veramente l'agape, veramente, e entrasse per caso, o ci vedesse uscire per caso, da una nostra chiesa, o da un nostro luogo dove abbiamo celebrato l'Eucaristia, se entrasse qualcuno si convertirebbe immediatamente. Perché è un amore che rimbalza di cuore in cuore. È l'amore di Gesù che diventa lode, ringraziamento, servizio, condivisione, perdono, fratellanza tra coloro che mangiano lo stesso pane. Vedete che triste poi quando si vivono certe realtà dove magari si entra in chiesa e si sceglie il posto. Perché? Perché a destra c'è quella che io non voglio vedere o non voglio dare il segno della pace. Quella è tutta una cosa da rifare, da riscoprire. Riscoprire questo amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E essere nel mondo allora credibili, come dice Gesù. Da questo amore vi riconosceranno. Cioè non vi riconosceranno perché pregate bene, ma perché avete un amore che rimbalza nell'altro, un amore che si fa vedere, un amore che non si può non riconoscere. Questo significa essere entrati nell'attrazione del Cristo, trascinati nella Chiesa per essere in Lui mezzo e strumento di tante persone che si avvicinano, si convertano, ritrovano Lui e se stessi. Chiediamo questa grazia alla Vergine Maria perché ogni nostra Eucaristia possa essere un luogo dove l'amore si espande e si fa conoscere a tutti. Amen.